File 6, pagina 48, capitolo 6. Il cantico delle creature. È singolare che le due più importanti e influenti opere della scienza moderna, i Principia di Isaac Newton e L'origine delle specie di Charles Darwin, abbiano avuto una gestazione parallela. Entrambe descrivono infatti ricerche che i loro autori avevano iniziato una ventina d'anni prima della pubblicazione. Nel 1664 il primo e nel 1837 il secondo. Entrambe furono stimolate dall'incitamento di colleghi che si assunsero il ruolo di levatrici intellettuali: l'astronomo Edmund Halley per il primo, il geologo Charles Lyell per il secondo. Ed entrambe furono composte in 3 anni di esplosione creativa. Tra il 1684 e il 1687 la prima, tra il 1856 e il 1859 la seconda. Mentre però i Principia furono pubblicati come Newton li pianificò, L'origine delle specie subì una drastica riduzione a causa di un evento fortuito. Darwin stava infatti tranquillamente componendo un'opera intitolata La selezione naturale, che secondo la sua autobiografia era destinata ad avere un'ampiezza 3 o 4 volte superiore a quella adottata nella stesura definitiva, ed era tuttavia solo un compendio del materiale raccolto, quando ricevette nell'estate del 1858 dall'arcipelago malese un saggio di Alfred Wallace sulla tendenza delle varietà a distaccarsi indefinitamente dal tipo originale, in cui si esponeva una teoria identica alla sua. Darwin scrisse dunque in fretta e furia un estratto da un'opera inedita sull'origine delle specie, che fu pubblicato quello stesso anno insieme al saggio di Wallace negli Atti della Società Linnea, e ricevette un'unica recensione, quella del perspicace reverendo Samuel Hoddington di Dublino, noto in quanto propugnatore dell'impiccagione come metodo umano di esecuzione, che pontificò: «Tutto ciò che si dice di nuovo è falso, e tutto ciò che è vero è vecchio». Con un ulteriore sforzo di 13 mesi e 10 giorni, Darwin produsse poi la versione ridotta del suo lavoro, che è pur sempre il tomone di 500 pagine che conosciamo, la cui prima edizione, di 1250 copie, andò immediatamente esaurita il primo giorno di pubblicazione. Rispondendo a coloro che, col senno di poi, dicevano che il successo del libro dimostrava che l'argomento era nell'aria e le menti erano preparate a riceverlo, Darwin obiettò che non era del tutto vero, visto che perfino lo stesso Lyell ascoltava con interesse, ma non era mai d'accordo. In effetti, a metà 800, la concezione dominante in biologia era ancora quella creazionista e fissista, secondo cui ciascuna specie era stata creata da Dio e rimaneva immutabile nel tempo. Ed anche gli avanguardisti, che come Lyell in geologia o Lamarck in biologia avevano ormai superato il fissismo in favore di qualche forma di evoluzionismo, rimanevano comunque finalisti e pensavano in termini di progresso pianificato invece che di sviluppo fortuito. La teoria evoluzionista che Darwin propose nei primi 5 capitoli de L'origine delle specie per risolvere il mistero dei misteri della biologia è invece basata su un meccanismo che combina casualità e determinismo, come farà in seguito anche la meccanica quantistica. La casualità interviene nelle variazioni ereditarie che producono i cambiamenti generazionali degli individui di una data specie. Su queste variazioni Darwin non si azzarda a fingere ipotesi, come già non si era azzardato a farlo Newton per la gravitazione. Si limita invece a dire che esse sono dovute a cause che ignoriamo completamente e la loro natura sarà spiegata soltanto dalla genetica mendeliana. Il determinismo è dato invece dal progresso di selezione di queste variazioni, di cui Darwin individua tre tipi. Il primo e più ovvio è la selezione artificiale, praticata da tempo immemorabile da coltivatori e allevatori, per ottenere specie vegetali o animali con determinate caratteristiche, e oggi sfociata nella produzione degli OGM, organismi geneticamente modificati, appunto. Darwin analizza in particolare i colombi domestici e arriva alla conclusione che tutti sono derivati da un'unica specie comune, mediante un lungo processo di accumulazione pilotata dall'uomo di piccole variazioni fornite dalla natura, ovvero la natura propone e l'uomo dispone. Una volta individuato questo meccanismo artificiale, Darwin immagina che esso possa essere lo stesso usato dalla natura per la formazione di tutte le specie. Egli arriva così, per analogia, alla selezione naturale, che agisce in base a un criterio utilitaristico di conservazione delle variazioni utili ed eliminazione di quelle inutili, condensato nel famoso motto coniato dal filosofo Herbert Spencer: la sopravvivenza del più adatto nella lotta per la vita. Ma più adatto dal punto di vista dell'adattabilità non significa migliore in senso assoluto, se non altro perché quando le condizioni cambiano, chi era adatto prima può cessare di esserlo dopo. Non significa però nemmeno qualcosa di tautologicamente relativo, come nell'espressione la sopravvivenza del sopravvissuto, usata a volte dai denigratori del darwinismo. In pratica, più adatto significa spesso più differenziato e specializzato, e dunque più complesso, anche se questo non impedisce a specie meno evolute di essere perfettamente adattate e sopravvivere, soprattutto in condizioni relativamente semplici, dove un'organizzazione elevata può risultare inutile o addirittura dannosa. La lotta per la vita avviene ovviamente non soltanto fra specie diverse, ma anche e soprattutto fra individui o varietà di una stessa specie che competono per le stesse risorse nello stesso ambiente. Una particolare forma di questa lotta è la competizione sessuale fra individui di un sesso per accaparrarsi i favori dell'altro. In questo caso è all'opera un meccanismo di selezione sessuale delle caratteristiche dell'individuo che lo avvantaggiano nella conquista di un partner, a volte anche a costo di svantaggiarlo in altri modi. L'esempio archetipico è la coda del pavone, ma Darwin ne fornisce una descrizione enciclopedica per tutte le classi del regno animale: insetti, pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. Nella seconda parte dell'Origine dell'uomo, che prende due terzi del libro e costituisce in realtà un secondo volume dell'Origine della specie. Una volta selezionata una variazione, l'isolamento in una regione ad essa favorevole degli individui modificati tenderà a fissarla, e l'effetto cumulativo di più variazioni tenderà a produrre specie diverse in un lento processo bidimensionale di diversificazione orizzontale nello spazio e sviluppo verticale nel tempo. Dopo vari tentativi, illustrati da Horst Bredekamp in Coralli di Darwin, i passanti appunto attraverso la metafora del corallo, Darwin arrivò a descrivere questo duplice processo mediante la metafora ormai classica dell'albero della vita, le cui foglie rappresentano le specie viventi e il tronco e i rami secchi i percorsi evolutivi estinti. I rimanenti 9 capitoli dell'Origine delle specie più di metà dell'opera, sono il risultato dell'ammirevole metodo di lavoro che Darwin così descrisse nell'autobiografia. Per molti anni avevo seguito l'ottima regola di annotare subito e senza fallo tutto ciò che era contrario ai risultati generali della mia teoria, fosse un fatto, una nuova osservazione o un pensiero che mi capitava di leggere, perché avevo imparato per esperienza che i fatti e i pensieri contrari tendono a sfuggire dalla memoria più facilmente di quelli favorevoli. Per questa abitudine, poche furono le obiezioni alla mia teoria che già non avessi considerato e a cui non avessi cercato di dare risposta. Ed effettivamente succede ancora oggi che le obiezioni al darwinismo, che i detrattori immaginano essere delle loro astute pensate, siano già affrontate e risolte nel libro di Darwin, che essi naturalmente si guardano bene dal leggere, per evitare di essere influenzati nei loro pregiudizi. Le più popolari di tali obiezioni vertono sugli organi complessi da un lato e sui cosiddetti anelli mancanti dall'altro. L'esempio più tipico di organo complesso è l'occhio, e lo stesso Darwin ammette che una sua formazione per selezione naturale, a prima vista, sembra del tutto assurda. Ma poi nota che esiste un'ampia gradazione di struttura ottica negli animali inferiori e che ciascuna innovazione può rappresentare un vantaggio per l'organismo ed essere dunque degna di venire selezionata. E che si tratti di selezione e non di progetto è provato dalle travi che stanno nell'occhio, come disse Hermann von Helmholtz, citato da Darwin in L'origine dell'uomo. Se un ottico ci vendesse uno strumento tanto imperfetto, saremmo giustificati a riportarglielo indietro. Il problema degli anelli mancanti riguarda invece la ricostruzione dei rami e del tronco dell'albero della vita. Darwin nota che la paleontologia può fornire soltanto una parte del materiale, sia perché le testimonianze fossili non possono essere complete, sia perché le forme di transizione sono per loro natura poco numerose e poco longeve, e dunque tendano a lasciare poche tracce, il che non impedì la scoperta del dinosauro uccello, Archaeopteryx, già nel 1860, dell'uomo scimmia, il Pithecanthropus erectus, nel 1891, e di innumerevoli altri tasselli in seguito. Ma soprattutto Darwin notò che la ricostruzione dell'albero si può affrontare anche a partire dalle foglie, cioè dallo studio delle specie oggi esistenti, mediante la biogeografia, la morfologia, l'anatomia, l'embriologia e oggi la genetica comparate. Naturalmente, evitando l'errore ingenuo e diffuso di credere che l'anello mancante tra due specie, appartenenti a rami diversi, debba essere una forma intermedia tra esse, invece che un punto di diramazione dei rispettivi rami, sostanzialmente diverso da entrambe. Usando tutti questi mezzi è stato possibile ricostruire un dettagliato albero genealogico di molte specie vegetali e animali, che comprende vari ramoscelli di preominidi, ominidi e uomini, e confermare la correttezza della grandiosa visione annunciata da Darwin nella conclusione de L'origine delle specie, che tutti gli animali e le piante derivano da un unico progenitore, e che da un così semplice inizio innumerevoli forme bellissime e meravigliose si sono evolute e continuano a evolversi.